si può fare impresa in modo etico con un'attenzione al sociale? Ne parliamo in questa puntata di È già lunedì. Noi siamo Veronica Adriani
e Ivan Turatti.
E questo è già lunedì, il podcast che racconta le storie e le opinioni di chi opera nel concreto per dare una nuova forma al mondo del lavoro.
Buon lunedì a tutti, benvenuti alla nostra terza puntata. Oggi parliamo di startup e di startup sociali in particolare. Ma quante sono queste startup?
Allora, non abbiamo ancora i dati del 2021, che probabilmente usciranno adesso a gennaio 2022, però intanto possiamo partire dai dati dell'anno scorso. Quindi, al 1 gennaio 2021, secondo il rapporto Mise Infocamere, le startup che erano iscritte al registro delle imprese erano quasi 12.000, quindi sostanzialmente il 3,2% di tutte le società di capitali di recente costituzione, che non sono proprio pochissime. Quante di queste siano poi orientate al sociale, ecco, non è un dato che abbiamo, quindi non lo possiamo dire. Però intanto possiamo ragionare su che cosa significa orientata al sociale, magari partendo da spunti che ci parlano di obiettivi, propositi.
Sì, guarda, mi piacerebbe partire proprio da uno spunto che ho trovato molto interessante. È uno dei miei autori preferiti, si chiama Simon Sinek, che è probabilmente la persona che ha fatto la TED Talk più famosa di tutti i tempi, e lui ha scritto questo libro che si chiama Trova il tuo perché. E tra le cose che dice, a un certo punto lui dice: una giusta causa dovrebbe dirigere il modello di business di un'impresa, non il contrario. Io trovo che questo centri proprio il motivo per cui nascono le startup sociali. Non nascono solo per fare soldi, cosa che comunque fanno, ma nascono con lo specifico scopo di portare un cambiamento nel mondo e normalmente di curare una ferita che vedono nel proprio territorio, nella propria comunità o comunque nel mondo che le circonda.
Beh, poi la cosa interessante di queste startup è che non possono essere confuse con semplici attività di volontariato, no? Cioè, l'attività di volontariato fa più o meno le stesse cose: cura una ferita, lavora sul territorio, mette a disposizione delle professionalità e del tempo da parte di privati. Però la startup deve autosostentarsi in qualche modo, no? Quindi sono due cose ben distinte.
Esatto, hai proprio centrato il punto. Io ho sempre pensato che il volontariato aiuta a sanare le ferite, ma specialmente un po' a tamponarle in qualche modo, perché arriva lì dove magari lo Stato non riesce ad arrivare, arriva lì dove c'è bisogno comunque dell'iniziativa privata per appunto sanare una ferita o curare una situazione. Però il volontariato spesso ha il problema che sul medio-lungo termine non è sostenibile, non sempre almeno, se non ovviamente dalle donazioni e dallo spirito di solidarietà delle persone. Quindi personalmente ritengo che un'impresa sociale è un modello per risolvere queste problematiche più a lungo termine, perché grazie al profitto che fanno comunque queste imprese riescono a rendere sostenibile la soluzione a quel problema, e questo penso sia fondamentale.
Bene, allora adesso bando alle chiacchiere e conosciamo finalmente la nostra ospite. Questa sera, per parlare di startup, parliamo con Valentina Cucino, che è postdoc alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in gestione dell'innovazione ed è anche autrice di un libro che tratta proprio di questo tema, che si chiama La buona impresa. Benvenuta Valentina.
Grazie mille Veronica dell'invito.
Allora, cominciamo subito ad entrare nel vivo della discussione con la primissima domanda, per dare un po' di contesto a chi ci ascolta. Si parla di aziende sostenibili, ma in che senso si parla di sostenibilità quando parliamo appunto di questo genere di startup? Cos'è la sostenibilità?
Allora, partiamo con una domanda molto interessante, perché quando parliamo di sostenibilità non intendiamo soltanto una sostenibilità ambientale. Certo, alla sostenibilità ambientale dobbiamo affiancare un concetto di sostenibilità ovviamente economica, perché stiamo parlando di aziende, ecco, non stiamo parlando di no profit. Ma al concetto di sostenibilità si abbina, oltre alla sostenibilità ambientale e alla sostenibilità economica, anche e soprattutto la sostenibilità sociale. Quindi parliamo di imprese che sono attente e sostenibili sotto tre punti di vista. aziende che puntano a una crescita diciamo economica, sostenibile, equa e soprattutto inclusiva. Quindi un nuovo concetto di sostenibilità che sta emergendo un po' negli ultimi anni, diciamo anni che sono stati guidati poi da un intenso dibattito su tutto il tema riguardante i danni causati dal capitalismo sulla società. Ha portato poi le aziende a ripensare il loro modo di agire sulla società e quindi nella società e per la società.
Allora, quindi questo è un concetto molto interessante, ovviamente, però quanto è applicabile quando l'impresa è in fase di startup e quanto lo è poi quando inizia a crescere, insomma, quando c'è lo scale up in qualche modo? Riescono a mantenerlo questo concetto? Riescono a essere sostenibili anche da grandi le startup o no? E aziende che già sono grandi, diciamo, possono applicarlo questo concetto?
Ivan, è una domanda bellissima, perché, come poi abbiamo provato anche un po' a raccontare, la startup è comunque, dobbiamo iniziare, una fase di vita dell'azienda. Se nuove aziende nascono con un obiettivo, un obiettivo primario che è la creazione di valore sociale. Queste aziende cercano di considerare i profitti non l'obiettivo primario della loro attività, ma come una sorta di conseguenza della capacità dell'impresa di risolvere un bisogno sociale. Le definiscono i maggiori studiosi in ambito del management purpose oriented, cioè cosa significa? Sono aziende che sono orientate a uno scopo, ecco. E lo scopo, quello della creazione di valore sociale, ma anche di distribuzione del valore. Questo concetto, l'attenzione al bisogno, l'attenzione alla comunità, emerge nella fase iniziale, ma non si perde. Non si perde nelle aziende che sono veramente purpose-oriented. Questo perché? Perché l'azienda crescendo continua a fare rete, continua a costruire dei processi virtuosi tali da attirare a sé tutta una serie di stakeholder, di dipendenti, di finanziatori, di beneficiari, ecco, di clienti che credono nell'azienda. E quindi non si perde nel tempo la natura sociale, lo scopo non si perde perché è un po' come perdere la missione dell'azienda. Quindi non si viene a perdere, ma si amplifica nella crescita. Quindi alla domanda, ci sono soltanto ci sono aziende purpose-oriented consolidate? Sì, ci sono, esistono. Basta pensare anche un po' al fenomeno di tutte quelle che vengono definite le B corporation, no? Che sono aziende comunque consolidate nel tempo. E in Italia ci sono, ce ne sono tante, possiamo nominare ad esempio Abloca, un'azienda molto virtuosa da questo punto di vista, ma come lei ce ne sono tantissime, quindi assolutamente non si perde il concetto di orientamento sociale, ma viene amplificato.
Sicuramente è molto interessante il fatto che riescono quindi a mantenere questo proposito che si pongono queste aziende. Quindi una domanda che però mi viene in mente è questa: quanto è legato appunto il modo di operare di questo tipo di aziende al loro modello di business? Insomma, qualunque modello di business può essere in qualche modo sociale o no?
Il modello di business di queste aziende cambia rispetto al, possiamo dire, modello di business che siamo abituati a vedere come il classico, se vogliamo definire, business model canvas, perché include all'interno degli elementi di socialità. Siamo abituati, quando parliamo di modello di business, siamo abituati a pensare, tanto alla parte destra del modello di business, tutta la parte di segmento di clientela, di canali, come raggiungere la clientela. Ma in questo caso si considerano non soltanto i clienti, ma vengono inclusi nella definizione, si aggiungono, diciamo, dei blocchi includendo i beneficiari, quindi l'impresa si interroga su chi sono quegli individui, ma anche quelle organizzazioni, quelle comunità cui l'impresa vuole impattare positivamente. Cosa significa impattare? Ecco, emerge un altro concetto che riguarda la creazione di valore. Impattare e quindi misurare l'impatto sociale. L'impresa che crea valore si appropria del valore e distribuisce il valore. Ma come si misura poi questa distribuzione, come si distribuisce questo impatto sociale? Ecco, non abbiamo una definizione specifica di misurazione, anche perché poi quando parliamo di impatto parliamo di metriche, parliamo di numeri, e forse ancora non siamo arrivati a una definizione precisa di come poter tradurre in numeri determinati elementi qualitativi, come si fa a tradurre qualitativamente, diciamo, in numero il benessere del dipendente, il benessere poi che viene generato, il valore che viene generato nella società. Ecco, sono ancora elementi su cui ci interroghiamo, su cui studiamo, su cui cerchiamo di riflettere, ma che sono sicuramente elementi importanti e fondamentali nel nuovo modello di business di queste aziende purpose oriented.
Una cosa che può essere interessante capire in questa fase è come si fa a diventare un imprenditore, diciamo, virtuoso, no? Mi metto nei panni di qualcuno che voglia, diciamo, avviare un'attività. Secondo te, nella tua esperienza, in quello che hai potuto, diciamo, capire scrivendo il libro, incontrando le aziende e gli imprenditori, ci sono delle caratteristiche che accomunano le persone che fanno questo tipo di impresa e delle caratteristiche che forse bisogna avere per essere impresa sociale in qualche modo? Ci sono degli esempi virtuosi che ci puoi raccontare?
Certo, Veronica, questi imprenditori, o almeno quelli con cui ci siamo interfacciati noi, ci siamo resi conto che pur tra virgolette pescando, no, imprenditori virtuosi in quasi tutte le regioni d'Italia, questi avevano degli elementi in comune. E quali sono questi elementi? Possiamo dire che la maggior parte di loro hanno avuto a che fare con esperienze di volontariato, quindi sono imprenditori che si sono avvicinati al mondo del volontariato, come ad esempio Caterina Giuliani, che ha fatto diverse esperienze di volontariato in Africa. Lei è la fondatrice di Bioverse, una startup molto, molto interessante che appunto lavora in regioni, diciamo, a basso reddito, quali Tanzania, ad esempio, e ha sviluppato una camera asettica per prevenire le infezioni dei bambini ustionati. Quindi esperienze di volontariato, ma anche capacità di questi imprenditori di costruire delle reti, costruire delle relazioni molto forti, non soltanto con i propri stakeholder, ma anche con il territorio, perché queste startup, questi imprenditori sono fortemente radicati nel territorio e si contraddistinguono per la volontà di voler contribuire in qualche modo allo sviluppo del territorio. E facciamo ad esempio l'esempio di Personal Factory, dove l'imprenditore sceglie di rimanere in Calabria, a Simbari, un paese comunque con pochissimi abitanti, sceglie di mantenere la sua sede lì, la sua sede primaria lì, nonostante abbia dipendenti in diverse parti dell'Italia, ma anche del mondo. Lo stesso caso è quello di Orange Fiber, dove le due imprenditrici puntano a rimanere in Sicilia per valorizzare, ecco, le eccellenze del territorio. E ancora, oltre a questi elementi, c'è un elemento molto importante che riguarda la volontà di questi imprenditori di colmare delle lacune manageriali. Che cosa significa? Significa che questi imprenditori non tutti nascono economisti, non tutti nascono manager, ecco, ma nella maggior parte dei casi sono molto vocati alla ricerca scientifica, hanno un profondo radicamento nella ricerca, sanno di dover conseguire un bilancio economico finanziario e colmano queste lacune, quindi sanno appunto che per poter mandare la loro impresa avanti debbono anche stare attenti a questo tipo di aspetti. Quindi sono anche delle persone molto competenti in questo ambito. E poi un altro elemento molto importante che racchiude questi imprenditori che sono capaci di creare valore per il territorio, capaci di costruire reti con università, enti di ricerca. Un altro elemento importante è il fatto che le innovazioni generate sono frutto della volontà di risolvere una situazione di fragilità. E quindi parlo di fragilità non soltanto dal punto di vista personale, cioè personale individuale, ecco, ma parlo anche di una fragilità individuale che si sostanzia nel voler aiutare determinate categorie, per esempio di persone. Questo è il caso di Anna Fiscale con Quid, che punta ad assumere determinate categorie di donne, fragilità anche in senso di disabilità, e facciamo il caso di Intendimi, che punta a sviluppare un kit per aiutare le persone sorde ad essere indipendenti e autonome, ma fragilità ecco, anche dal punto di vista territoriale, quindi i casi che abbiamo fatto come esempio di persone che puntano a valorizzare il territorio. Ecco, quindi questo elemento della fragilità è un elemento, a mio avviso, molto importante, che ha contraddistinto veramente la totalità dei casi. L'ultimo caso, se vogliamo fare proprio un esempio, diciamo un po' diverso dai racconti che ti ho dato, è il caso di Lorenzo Baglioni, che punta a risolvere il problema della dispersione scolastica. Ecco, quindi molti casi di fragilità.
Senti Valentina, una cosa che ci permette forse di ricollegarci un po' a quello che stai dicendo in questo momento. Noi in questo podcast stiamo cercando di dare sempre degli esempi di buone pratiche anche a livello aziendale, cioè ovvero come si sta all'interno di un'azienda, quali sono dal punto di vista dei dipendenti delle caratteristiche positive che trovano nel loro ambiente di lavoro. Ora, io immagino che all'interno di aziende diciamo piccole o in crescita sia un po' più complicato avere delle attenzioni come quelle che possono avere le grandi aziende nei confronti dei dipendenti, però d'altro canto probabilmente questa vocazione appunto alle fragilità, al territorio, all'attenzione per i dipendenti coinvolti in un progetto comune forse emerge in qualche altro modo. Allora ti volevo chiedere, nella tua esperienza tu hai avuto testimonianze della vita aziendale, cioè come si sta all'interno di queste imprese, quali sono le piccole attenzioni che insomma le persone hanno lì all'interno e si possono magari esportare, di cui si può parlare?
Allora Veronica, queste aziende io invito veramente a conoscere queste aziende, perché sono veramente delle aziende belle. A volte non sembra nemmeno di parlare con degli imprenditori, no? Che sono di solito visti come delle figure diciamo speciali, particolari. Sono aziende dove l'attenzione verso la persona è molto forte, tant'è che una cosa che mi è rimasta impressa e che ho trovato in tutti quanti i casi, non si parla mai di dipendenti in queste aziende. La risposta standard dell'imprenditore quando parla, no, di qualcuno all'interno dell'azienda è nominare la persona con nome e cognome o parlare di collaboratori. Quindi in queste aziende si parla di collaboratori, non si parla di dipendenti. Perché? Perché nella maggior parte dei casi queste persone conoscono veramente la persona che sta lavorando per loro, ma non soltanto da un punto di vista, come dire, di competenze, no? E in alcuni casi si sanno anche le passioni, quindi c'è una conoscenza approfondita. E poi c'è sempre un'altra, diciamo, caratteristica, è il fatto di avere uno spiccato buon senso, che potrebbe essere anche un po' difficile da definire, e buon umore. sono delle aziende che veramente sono molto, diciamo, non tanto orientate al profitto, poi, pur sapendo che devono mantenere un profitto per, appunto, poter avere la possibilità di mandare avanti l'azienda e quindi anche pagare i propri dipendenti. Sono aziende che cercano di non utilizzano, per esempio, servizi come la cassa integrazione. Ecco, per esempio, durante la pandemia si è verificato molto questo tema. Ci sono state molte aziende, diciamo, al di là di anche delle nostre, per tutte quelle che ho sentito e che ho intervistato in generale nella mia attività di ricerca, ci sono state delle aziende che hanno preferito continuare a lavorare, ad andare avanti, nonostante le difficoltà, esponendosi personalmente per tutelare il lavoro del dipendente, per tutelare la comunità. Durante la pandemia molti di queste persone che ho sentito hanno avviato attività sociali esclusivamente a scopo benefico per aiutare il territorio di riferimento.
Beh, sicuramente ci danno un grande esempio di cosa vuol dire fare impresa con uno scopo e anche, appunto, non solo per il proprio tornaconto, ecco. A proposito di questo, una cosa che un po' chiediamo a tutte le persone che ospitiamo in questo podcast è dei consigli di lettura o comunque di informazione o formazione che i nostri utenti che ci ascoltano possono usare per approfondire un po' gli argomenti di cui abbiamo parlato nella puntata, no? Cosa ci consigli di leggere, oltre ovviamente al libro che hai scritto te?
Allora, Ivan, diciamo che forse il libro, cioè il nostro libro è un po' quello che chiude tutte le letture che vi sto per consigliare. Consiglio alcune letture e ci terrei a specificare che alcune un po', diciamo, più specifiche di settore, altre più, possiamo dire, divulgative. Primis, sicuramente il libro di Mariana Mazzoccato, Il valore di tutto, ci spinge a riflettere sul concetto del valore, quindi che cos'è il valore, chi lo produce, chi lo sottrae, diciamo, nell'economia. Poi un libro più, diciamo, per gli appassionati di management e di innovazione, sicuramente non può che non leggere il libro di Rebecca Anderson, Nel mondo che brucia. Ecco, appunto, un libro che ci spinge a pensare ai danni causati dal capitalismo. E un altro libro molto interessante che consiglio veramente a chi magari di economia poco gli importa, il banchiere gentiluomo, un libro di Giorgio Chiava che parla della storia di Amedeo Giannini, il quale dedicò la sua vita a generare valore per le persone della sua città. E infine, poi, per ultimo, invito a leggere, ma anche studiare un po' la storia di Antonio Genovesi. Antonio Genovesi in Lezioni di economia civile, che introduce un concetto molto importante, che è un concetto di gratuità. Lui parla di gratuità. Cosa significa? Non ha nulla a che fare con l'altruismo, ma ha a che fare con dei comportamenti prosociali, cioè agire in modo da non danneggiare il prossimo. Ecco, diciamo, sono libri che, infatti, in diversi periodi storici, ma che fanno riflettere sull'importanza del tema che sta emergendo.
Io ti ringrazio veramente per queste letture, perché mi sembra, insomma, che non siano necessariamente letture che prevedono una conoscenza, diciamo, specifica dell'argomento economico, cioè sono cose che posso leggere anch'io, giusto?
Esatto, esatto, Veronica, sono tutte letture che non sono letture impegnative, assolutamente non sono letture, non troverete concetti complessi diciamo all'interno di questi libri, ma sono dei libri veramente da leggere la domenica pomeriggio davanti a un tè, davanti a un caffè. Ecco, sono letture molto interessanti, poi scritti da grandi professionisti che diciamo si sono veramente contraddistinti nel panorama, sia diciamo del management ma anche letterario, quindi assolutamente, assolutamente sì.
Tra l'altro è interessante veramente tutto quello che ci siamo detti oggi, perché finalmente posso dire a tutti quelli che ritengono che il volontariato sia qualcosa di accessorio o di velleitario per la vita di un individuo, che in realtà non è assolutamente così, cioè può essere anche una base di partenza per fare qualcosa di importante, di progetti appunto sociali, ma che possano anche portare un valore alla comunità e non fini a se stessi soprattutto. Sia io che Ivan veniamo da esperienze di volontariato diciamo decennali, per cui effettivamente mi fa veramente piacere sapere che ci sono imprenditori che sono anche nati da lì, in un certo senso. So se Ivan hai qualche cosa da aggiungere su questo.
Beh, assolutamente, credo che anche una delle cose belle appunto che viene fuori nel libro di cui appunto è coautrice Valentina, appunto La Buona Impresa, che sicuramente racconta un modo diverso di fare impresa, ma perché parte proprio da motivazioni diverse, da appunto voler curare queste ferite e sicuramente un background nel mondo del volontariato apre un po' gli occhi, perché quando lavori nel volontariato per un po' di tempo cominci ad accorgerti di quello che non va nel tuo territorio, nella tua cerchia, insomma comunque dove operi, e appunto in certi casi ti può portare a dire: ehi, potrei risolvere questa cosa, magari provo a fare un'impresa che risolve questa cosa. E sicuramente è uno dei grandi punti di forza di questo tipo di imprese, ecco.
Ed è anche interessante notare come effettivamente volontariato, o meglio sociale e profitto, non debbano essere necessariamente antitetici come concetti. Non so, Valentina, se ho risposto, se ho riassunto bene anche un po' questo punto. Dimmi, correggimi se sbaglio.
Perfetto, perfetto. L'esperienza, giusto per ricollegarmi, l'esperienza del volontariato è fondamentale perché aiuta un po' a interrogarsi sulla domanda: cosa posso fare io per contribuire a migliorare questo mondo? Ed è questa un po' la domanda che si sono fatti i nostri imprenditori, ed è questa la domanda che poi si fanno gli imprenditori, diciamo, post-oriented, quelli che sono orientati verso appunto questo scopo che va al di là della massimizzazione del profitto, che è un elemento importante, ma che non deve essere, ecco, è importante che, diciamo, si concepisca il profitto come una conseguenza veramente della capacità dell'impresa di risolvere un problema sociale, di curare quelle ferite del territorio, ferite che sono emerse soprattutto negli ultimi anni, con l'avvento della pandemia. Si è avuta una maggiore attenzione al sociale, ecco, ma semplicemente perché, ecco, appunto, collegandolo anche all'esperienza del volontariato, ci si è chiesti cosa possiamo fare per migliorare le cose, ecco. Quindi sono molto fiduciosa e molto speranzosa e ottimista. A mio avviso si sta aprendo un nuovo scenario, e si è già aperto un nuovo scenario, di un nuovo modo di veramente di fare impresa, e ovviamente questi imprenditori ne sono protagonisti, e a mio avviso devono avere voce, perché sono capaci veramente loro di cambiare il mondo.
Bene, Valentina, noi ti ringraziamo veramente per essere stata con noi e averci aperto questa bella finestra sul mondo, insomma, perché davvero dopo la pandemia forse non si è parlato abbastanza di questo, ed è importante invece sapere che ci sono delle aziende che ce l'hanno fatta, ce la stanno facendo, e ce la stanno facendo in modo diverso da come normalmente riteniamo che un'azienda debba farcela, ecco. Quindi ti ringraziamo davvero per averci dato questa opportunità di parlare di queste belle imprese, speriamo di conoscerle ovviamente, insomma, anche insieme a te, insomma, in un'altra puntata sarà bello approfondire e parlarne. E quindi niente, grazie ancora per la tua presenza qui, e invitiamo tutti i nostri ascoltatori, diciamo, eventualmente a raccontarci un po' la loro esperienza, come sempre, a seguirci sui nostri canali.
Grazie Veronica, grazie Ivan, e grazie ancora per questo invito, perché penso veramente che bisogna parlare, dare voce a questa tipologia di imprenditori. Quindi grazie ancora per il vostro lavoro.
Ottimo, grazie a te. Buon lunedì a tutti, ci vediamo tra due lunedì.
Siamo Veronica Adriani
e Ivan Turatti
e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata.
E ovviamente, buon lunedì!